Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi con voi fino a mezzogiorno e mezza, alle notizie delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini, come di consueto sapete che potete scriverci al numero solito per i messaggi durante le dirette, con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Potete scriverci anche a diretta@popolarenetwork.it con una mail, o ancora ci potete scrivere anche più tardi a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast alla fine di questa puntata sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di quest'oggi. È mercoledì, ritroviamo un'altra puntata della nostra nuova rubrica Ore d'Ozio a cura della scrittrice e saggista Francesca Scotti. Mentre sentiremo Cecilia Balestra, direttrice artistica, anche quest'anno della 35esima edizione di Milano Musica, che ha preso il via pochi giorni fa e dura fino al 6 giugno. Nella prima parte ritorniamo su una figura importante di artista e partigiano che viene ricordato e insomma a cui si fa omaggio alla Casa della Memoria con una mostra di cui vi parlammo già nella settimana del 25 aprile, ma adesso c'è un'intervista di Tiziana Ricci. Ma la nostra prima voce è quella di Patrizia Gabrielli, al microfono di Anna Bredice. Ci parla di un suo libro che è uscito da poco per Castelvecchi e che si intitola Primo Voto. Parla proprio della prima volta che le donne italiane sono andate a votare. Sentiamo l'intervista di Anna Bredice.
A fine anno, annunciando le celebrazioni degli 80 anni dal referendum del 1946, Mattarella disse che la Repubblica italiana nasce dalle donne e dal loro ingresso nella storia come protagoniste della democrazia. Nel libro di Patrizia Gabrielli si ricostruisce l'attesa per quel voto, le battaglie che lo accompagnarono e il loro ingresso nella vita democratica e nelle istituzioni. Sentiamo Patrizia Gabrielli, l'autrice del libro Primo Voto, elettrici ed elette di Castelvecchi.
Intanto, se noi inquadriamo, come lei sottolineava, nel lungo o nel medio periodo il tema del suffragio femminile, possiamo senz'altro dire che il decreto del 1 febbraio 1945 è stato una conquista per le donne, un passaggio importante. Certo, abbiamo anche piena consapevolezza che a questo risultato si è arrivati e si è giunti anche per la volontà dei partiti politici, in particolare dei partiti di massa, e qui cito soprattutto Alcide De Gasperi della Democrazia Cristiana e Palmiro Togliatti del Partito Comunista Italiano, che sostenevano il voto alle donne. In questo sostegno c'era anche un calcolo, come dire, squisitamente elettorale, però di fatto su questo si impegnano. E poi era cambiato anche il quadro internazionale: le donne, dopo la Grande Guerra, nella maggioranza dei paesi avevano ottenuto diritto di voto. La Francia lo riconosce nell'ordinanza, la prima è dell'aprile del 44, poi dell'ottobre 44, dunque per l'Italia era difficile, ma le donne si sono impegnate molto, si sono impegnate nel comitato pro voto, hanno fatto pressioni sui partiti politici, sul governo e hanno cercato in quella difficilissima situazione che era l'autunno del 44 e il gennaio del 45, di mobilitare l'opinione pubblica, di favorire lo sviluppo di una coscienza suffragista, diremmo, tra gli italiani e soprattutto tra le italiane.
Poi vennero gli anni 50, ebbero ancora un ruolo così importante le donne in quel decennio?
Credo che gli anni 50, per quanto anni difficili, siamo in piena guerra fredda, c'è uno scontro politico durissimo, eccetera, però le donne non siano tornate a casa. Le associazioni femminili insomma, vedono la presenza di moltissime donne, l'Udi raggiunge circa 1 milione di iscritte, tantissime e socie le contaludi, si promuovono moltissimi convegni, ad esempio attività di studio, di approfondimento sui temi del lavoro, e delle leggi passano, perché la legge del 1950 sulle garanzie alla maternità, alla lavoratrice madre, che passa alla storia come legge Noce Federici, dal nome delle due deputate che l'avevano voluta. Nel 1952 si lavora per la parità salariale, nel 1955 la legge voluta in primis da Lina Merlin, che abolisce la sigla NN, Nomen Nescio, per i bimbi e per i figli nati fuori dal matrimonio, che era un marchio indelebile, causava molta sofferenza e, diciamolo, discriminazione. Nel 1958 passa una legge importantissima, importantissima per quanto riguarda la morale sessuale, il costume, cioè l'abolizione della regolamentazione della prostituzione, quella che è conosciuta come legge Merlin, che chiude, no, le cosiddette case chiuse. Ed ancora nel 1956 viene abolito lo ius corrigendi, ovvero una norma che garantiva, dava al padre di famiglia, al pater familias, l'autorità di intervenire con la violenza sulla moglie. Quindi dei passi in avanti, certo, si fanno. Nel 1961, infine, torniamo al lavoro e viene abolita la clausola di nubilato, ovvero cosa succedeva? Che in facevano firmare, sebbene ci fosse la legge del 1950 che doveva garantire la lavoratrice madre, in molte ditte, e così come in banche, non solo, ma grandi ditte, parlo della Piaggio ad esempio, facevano firmare alle giovani operaie o impiegate dei documenti con i quali appunto esse affermavano di rinunciare in qualche maniera al matrimonio, di licenziarsi in caso di matrimonio, perché questo avrebbe permesso così di ridurre, certo, i costi, no, certo, ai datori di lavoro. Ecco, questa viene abolita, c'è tutta una campagna importantissima di sensibilizzazione che le donne portano avanti, molte parlamentari anche della sinistra e non solo, e verrà abolita la causa, cioè licenziamento per matrimonio, certo. Quindi passi in avanti ci sono. Poi la società italiana degli anni 60 è una società che va, pur tra mille contraddizioni, modernizzandosi, si affermano nuovi soggetti e le donne hanno una diversa visibilità.
Ecco, viva adesso, insomma, i voti di questi anni con un grande astensionismo. Ha fatto la differenza il referendum di adesso, di poco tempo fa, con una partecipazione fortissima dei giovani, tra cui anche tante ragazze.
Insomma, io credo che l'astensionismo dei ragazzi, no, è l'astensionismo dalle urne elettorali, ma non è un'astensione dalla politica, perché poi noi li vediamo partecipi, presenti, interessati su tantissime questioni. Guardi anche la manifestazione, a parte quella di ieri del 25 aprile, ma la manifestazione dell'8 marzo, o quando intervengono sui temi della violenza di genere, sono ragazzi e ragazze nelle piazze. Allora il problema è che noi dobbiamo rimotivarli rispetto alla politica che si fa, ecco, uso questo termine così un po', e in seno alle istituzioni, e rispetto alle istituzioni dare loro più fiducia di quello che è il ruolo della Repubblica italiana e delle istituzioni democratiche.
Era l'intervista di Anna Bredice a Patrizia Gabrielli, autrice di Primo Voto, edito da Castelvecchi.
invade her home, and they all saw their brother go. She hasn't got a place to sleep, she hasn't got a lot to eat. Corruption, the center of all reaction, and the arms that's supposed to protect her. And I ask myself, what is going on in here?
Parlarvi ora di una mostra di un artista che ci sta a cuore, Storie di Nado, opere di un artista tra incanto e tormento, alla Casa della Memoria di Milano. Una mostra voluta dall'ANPI e che propone anche una visita guidata con la curatrice Francesca Pensa, sabato 9 maggio alle 11. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Artista partigiano, Nado Canuti. Vi abbiamo già parlato della sua mostra che Casa della Memoria di Milano ospita fino al 24 di maggio. Ma vogliamo tornarci perché abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistare proprio lui, Nado Canuti, 96 anni, giovane che rubava le armi ai soldati tedeschi per darle ai partigiani e che poi, con altri, formò lui stesso una brigata. La passione per l'arte l'ha avuta fin da subito, E in mostra vediamo le sue notevoli sculture che ricordano in qualche modo le figure di Giacometti. Dal dopoguerra in poi, via via, le opere delle varie fasi della sua ricerca creativa negli anni 70, negli anni 80 fino agli anni 90. Ne avevamo parlato ampiamente con Francesca Pensa, che ha curato questa mostra voluta dall'AMPI con Giorgio Seveso. Ma ora, come dicevo, sentiamo da lui stesso la sua storia. Com'è nato l'interesse per l'arte?
Ma sempre stato io ho sempre avuto questo pallino.
Ha studiato arte anche?
No.
Ah no, autodidatta?
Autodidatta, sì. Ho insegnato anche. Come autodidatta ho insegnato, ho fatto fare, di cui a Pontederra fu invitato e c'è tante cose mie molto belle. Avevo ideato un sistema, c'avevo una classe intera dalla prima elementare alla quinta elementare, ne avevo preso cinque bambini e ha fatto affiggere un foglio bianco un metro per 60, ecco, dove con i colori lì di pastelli ognuno scriva dentro questo foglio e allora uno si era correggeva l'altro. Guarda, ho voluto fare delle cose che l'avrei voluto fare io.
Mi racconti di quell'episodio?
Ma ne ho avuti tanti di episodi.
Quando rubavi le armi?
Ah, sì. Quando rubavo le armi?
Sì.
Ne ho rubate così tante che io nella mia casa, c'avevo un sottoscala che andava giù. Una volta ci mettevano le botti del vino, saper maturare, e io le mettevo laggiù fuori questa. Poi quando mi successe l'amputazione dissero: ma come mai è questa qui? Allora vennero in casa, c'è un problema. Dopo, venendo in casa, scoprirono in fondo che avevo tanta roba rubata tedesca.
Ma a chi la rubava?
A tedeschi.
Ma non aveva paura?
No, mi divertiva, perché molte volte con queste che si rubavano, a volte le si rubavano, ho detto, prendevo le bombe a mano a strappo, andavano nel fonte, si buttavano nel fiume e veniva.
Cioè eravate ragazzini.
Ragazzini.
Però ne avete dati ai partigiani.
Sì, ma quello è venuto dopo. Quando poi conobbio, ebbe conoscere questi due amici, di cui uno prima, poi è stato fucilato, e grazie alla mamma, che quella sera non uscì a fare questo attentato, perché si mise a piangere e rimase in casa. E questo attentato fu a due tedeschi, un ufficiale e un altro, che guidava la Besticar, come si chiamava, le macchine? Le macchine a tre, col carrozzino.
Ah, il sidecar.
Ecco. E allora, siccome credevamo che fosse l'ultimo che chiudeva il plotone, diciamo, invece ce n'era un altro dietro. E allora questo plotone dopo si allargarono e fecero un cerchio. Il cerchio si stringe e chiapparono questi due amici. Ma potevo essere anch'io tra quelli lì. Se non c'era il senso della mia mamma, che si mise a piangere e mi impedì, questo era il
fucile. Quindi lei non ci andò?
No, lì non ci andrai.
Ma lei ha fatto il partigiano?
Ha fatto il partigiano, sì, perché io, dopo aver conosciuto questi due amici ancora, a cui passavo tutte le armi, perché dice, lì c'era
due storia. Amici erano due partigiani?
Certo, due amici erano partigiani che abitavano, cioè che andavano sopra i monti.
E quindi è andato anche lei. Ma lei quanti anni aveva? Era giovane?
Sì, avevo 14 anni, 13, 14, 15 anni.
Ma così giovani e già vi impegnavate?
Sì, certo. E io ho detto, mi divertivo. Io ho schivato tante volte la morte. Una volta, mentre rubavo la cosa, siccome c'era la guardia che faceva il giro, io calcolavo il tempo. Quando faceva il giro, io entravo dentro, in questo accampamento dove c'erano tutte le armi, entravo e quando lui girava io riuscivo. Però un giorno calcolai male, mi ricordo. Calcolai male e allora mi chiapparono.
Ha preso una fucilata?
No, mi chiapparono questi tedeschi.
Giorniero in pratica?
No, non riuscì a schivarlo. Dopo cercarono di arrestare, poi il posto era piccolo, il paese era un paese piccolo.
Che paese era?
Si chiamava Bettole di Siena.
Siena, ma ce n'erano tanti ragazzi coraggiosi come
sì,
lei.
Due specialmente. Uno era, noi lo chiamavamo lo Spezzino, ma si chiamava di cognome La Spezia, un nome ebreo. Era scappato, diciamo così, era venuto in questo paese piccolo dove era tranquillo. E abbiamo messo su un piccolo arsenale.
Una brigata.
Sì. E quando si dava a questi ragazzi che poi li portavano ai partigiani, io fui coinvolto certamente, quindi il podestà, a quell'epoca era il capo di Senese, che venne, girò e mi individuò e venne giù a arrestarmi, ma siccome ero piccolo non potevano arrestarmi, allora dice: ma come tutta questa roba qui, poi che mi trovarono un arsenale in casa? Io dicevo sempre: ma io l'ho trovata per la strada. Invece no,
non ne so niente.
Non puoi averla trovata nella strada, questi si trovano mica per terra.
Insomma, li prendeva in giro.
Li prendeva.
Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi. Fra poco la pubblicità, ritorniamo subito dopo con tante voci.
braid in my hair in a rush to leave. I've never seen it before, but I start to get it now. Someone else's face is shadow in mine, and you have been giving me looks that I just can't take no more. Take it's trying to sound more interesting. Is this what I really am, or a well-written summary?
Bye. yet to reach us. Watching people float underneath the shade. I've been trying to climb out the sewer. Heavy was my mind, just so it's become a struggle. Because the roots are sown so deep, I became a zombie, drifting in sleep. Time lapse.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Veniamo adesso ad un festival giunto alla sua 35esima edizione, Milano Musica, uno degli appuntamenti più attesi per quello che riguarda la musica contemporanea, ma non solo. Il festival si svolge in luoghi molto diversi della città e non necessariamente deputati all'esecuzione musicale per tutto il resto dell'anno. Ne parliamo con la direttrice artistica Cecilia Balestra.
Buongiorno Cecilia Balestra, come va? Buongiorno.
Buongiorno, beh, direi con energia.
Immagino siano momenti piuttosto concitati. Il Festival Milano Musica 2026 è in, come dire, in piena marcia in avanti. Adesso poi in questo periodo vengono sempre queste metafore militari che io vorrei tanto evitare, ma anche perché il Festival di Milano Musica è tutt'altra cosa, a partire dal suo titolo di quest'anno.
Sì, lontananze creative. Diciamo che dopo un monografico dedicato a Francesco Filidei come lo scorso anno in occasione del Nome della Rosa, la cui prima peraltro era ieri sera dal punto di vista del calendario, abbiamo pensato un programma ariosissimo e molto plurale, che dia veramente il senso del potenziale creativo di mondi anche molto distanti, con polarità lontane. Immagina la forza dell'altro nello scambio interculturale a partire da un progetto specifico di Milano Musica con le percussioni di Strasbourg in Mozambico. È un programma che quindi allude a come la tensione e al dialogo con la storia, con le proprie radici, con lontananze possa essere poi, come dire, forte da un punto di vista culturale, emotivo, creativo.
Il Festival Milano Musica, come accennavo, è già in corso, ci sono già state due giornate molto intense. Raccontiamo invece, visto che va avanti fino al 6 di giugno, alcuni degli appuntamenti imminenti.
Mi piace forse ricordare, pensando agli ascoltatori di Radio Popolare naturalmente, il concerto in scala con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e un nuovo concerto di Carmine Emanuele Cella per vibrafono aumentato e orchestra, con commissione tra l'altro con l'IRCAM di Parigi, quindi verrà poi riproposto anche in Francia, e accostato a Peter Etvosh e Georg Friedrich Haas. Da lì che la presenza del solista, che è Nimtan Nguyen, direttore artistico delle percussioni di Strasbourg, si estende per una settimana con un'esplorazione nella musica tradizionale mozambicana, frutto di una residenza artistica a Maputo, con di due periodi in realtà e poi a Strasburgo per arrivare a un concerto finale con le percussioni di Strasburgo e Maciumi Zango al Teatro Punto Zero Beccaria. Quindi è una settimana dal nostro punto di vista che mette in luce la forza della lontananza, la forza della ricerca e della scoperta in strettissima relazione con mondi che appaiono marginali ma che hanno una vitalità estrema.
Come sempre, attenti ai luoghi, al di là di quelli deputati da sempre, insomma, ai grandi concerti, alle esecuzioni di determinate opere e composizioni, ne avete aggiunti anche degli altri, no? Vi muovete per la città.
Ma diciamo che intanto quest'anno, grazie a una bellissima collaborazione con Zona K, ci sarà anche un momento come di una performance pubblica legata alla voce proprio in questi giorni, il 30 aprile, il primo maggio, intorno al Parco Sempione, come avevamo fatto le azioni fuggitive nel 2023 e i 111 ciclisti. Vorremmo riaprire l'auditorium dell'Angelico. Già riaprire, già voglio dire aperto, ma non ha una tradizionale stagione, e invece la monografia dedicata a Gheorghi Kurtag sarà proprio all'Angelicum. Quindi la Fabbrica del Vapore è un ritorno in realtà, il Pirelli Angarbicocca anche. Comunque ci sono alcuni spazi con cui collaboriamo proprio per sintonia di contenuti. Ecco.
Cosa succede a Palazzo Invernizzi?
A Palazzo Invernizzi si discute di un tema e si ascolta soprattutto, perché nulla verrà detto che non possa essere poi, come dire, direttamente ascoltato sul tema interpretazione e creazione. Pensiamo che in questo momento storico sia veramente interessante capire quale tipo di dialogo ci possa essere tra il compositore e un interprete, che cosa sia comunque una musica che parte dalla scrittura e per poi confrontarsi con altri mondi, no? Come la tradizione orale della Dimbira mozambicana, naturalmente, no? Che verrà comunque tematizzato in parte anche a Palazzo Invernizzi in un incontro successivo, perché il primo sarà il 30 di aprile e il successivo il 20 di maggio. Quindi questo è abbiamo chiamato dialoghi en plein air perché pensiamo ci sia così la gioia di respirare e di parlare di fatti culturali con totale libertà e profondità al tempo stesso.
Come sempre ci sono anche dei teatri al di là della Scala che ospitano alcuni dei vostri appuntamenti, Gerolamo, Arsenale, Elfo, Puccini, se non sbaglio, no?
Esattamente, e sono come dire amici da questo punto di vista, e certamente i programmi cambiano molto proprio in relazione allo spazio stesso, dall'elettronica e arpa con Live Electronics al Gerolamo, una monografia legata a Giovanni Verrando all'Elfo Puccini, all'Arsenale. Sono molti i concerti in realtà, perché è uno spazio con una bellissima acustica e una dimensione proprio...
Anche l'abbiamo detto tante volte, no? Un sistema, un apparato acustico particolare che appunto era stato varato alcuni anni fa.
E tra l'altro con appunto organici particolari come un concerto di azione improvvisa che unisce fisarmonica, chitarra elettrica, torbe ed elettronica, quindi insomma queste lontananze creative sono anche negli organici, sono nell'uso dell'elettronica senz'altro, insomma cerchiamo, è una grande, come dire, un pancromatismo di musiche che anche molto, come dire, si vede nell'immagine del festival con un frammento di una bellissima opera di Piero Dorazio, Serpente.
Mi piace citare anche il fatto che le percussioni de Strasbourg saranno al Teatro Punto Zero Beccaria, che conosciamo bene, il teatro associato alla casa di detenzione minorile Beccaria, appunto, che è l'unica che abbia in Italia un teatro aperto al pubblico che dà su strada, no? Quindi avete deciso di collocare lì un ensemble e un concerto che ha tanti significati.
Sì, anche perché comunque insieme alla Fondazione Monzino abbiamo dei laboratori legati agli strumenti a percussione continuativi nell'ambito dell'istituto, e quindi riuscire a far convergere queste attività con la programmazione del festival per noi è veramente bellissima.
Bene, allora, tutto quanto su milanomusica.org, come abbiamo detto, il festival ci ha abituato ad avere una lunga durata, insomma, fino al 6 di giugno, è davvero tutto molto interessante, come sempre. Lontananze creative, dunque, il tema che attraversa gli appuntamenti della 35esima edizione. Io ringrazio la direttrice artistica Cecilia Balestra anche quest'anno. Buon proseguimento del festival, a risentirci presto.
Sono io che ringrazio moltissimo. Grazie.
Ciao.
E veniamo ora alla rubrica del mercoledì, da poco inaugurata. Francesca Scotti, scrittrice, divulgatrice, insomma grande conoscitrice del Giappone, con un'altra puntata di Ore d'Ozio.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. A Milano sono tornate le rondini e l'altra sera ho passato un po' di tempo a guardarle sfrecciare nel tramonto, tracciare disegni imprevedibili e fischiare mentre cambiano direzione. La loro traiettoria ha qualcosa di estremamente affascinante, almeno per me. Sembrano andare contro un ostacolo e invece all'ultimo cambiano direzione, determinate a raggiungere qualcosa che io non vedo. Mi è tornato in mente un mini market di quartiere a Nagoya, che è la città giapponese nella quale ho vissuto parecchi anni, dove le rondini avevano nidificato proprio sopra una delle porte d'ingresso. I proprietari del negozio, in corrispondenza del nido, avevano steso per terra un giornale da cambiare quotidianamente e invitavano la clientela a preferire l'altro ingresso oppure a usare uno degli ombrelli messi a disposizione per attraversare quel punto senza rischiare di sporcarsi. Nessuno, per fortuna, aveva pensato di mandarle via e anzi, intorno a quel nido ci si era in qualche modo riorganizzati. Le rondini scelgono spesso luoghi del genere vicino agli esseri umani, come se la nostra presenza potesse davvero proteggerle. Purtroppo nelle città diventano ogni anno più rare, meno insetti, meno spazio per restare, cambiamenti climatici. La rondine, che torna ogni primavera, fedele agli stessi nidi sempre che li ritrovi, in Giappone è un simbolo positivo, benaugurale. Negli haiku, tsubame è un kigo, ossia una parola stagionale legata alla primavera, quindi basta nominarla per evocare quel momento dell'anno. Nell'arte figurativa, la rondine l'ho vista insieme a presenze floreali, dal glicine alla peonia, all'ortensia, composizioni che racchiudono e allo stesso tempo esprimono la sensazione della stagione. Nel calendario tradizionale lunisolare dell'Asia orientale, adottato per secoli anche in Giappone, il tempo non si divide soltanto in quattro stagioni, ma si scompone in 24 periodi, ciascuno a sua volta suddiviso in tre, fino ad arrivare a 72 piccole stagioni di appena pochi giorni. I loro nomi prendono spunto dalle trasformazioni minime del mondo naturale, non lo so, una luce che cambia, il vento, il comportamento di un insetto, e una di queste micro stagioni di inizio aprile si chiama proprio Le rondini arrivano, mentre a settembre ce n'è una dedicata alla loro ripartenza. Qualche settimana fa ho visto in foto un'opera della ceramista giapponese Mami Kato. Si intitola Rondine in volo ed è un chawan, una tazza da tè. Kato lavora l'argilla lasciando che si adagi e si assesti quasi da sola e ne emerge una forma, in questo caso, che conserva qualcosa di vivo. Non so, è una torsione, una simmetria che è tutta movimento, deviazione improvvisa simile a quella che le rondini disegnano nell'aria. Anche lo spazio interno alla ceramica ha un significato particolare, è come se fosse un ritaglio d'aria. Il chawan di Mami Kato è davvero il volo di una rondine e tenerla in mano, secondo me, non ha nulla a che fare con la cattura. Permette invece di essere sfiorati da una presenza viva che è già altrove. Anche certi pensieri, mi pare, si muovano così. Arrivano veloci, d'un tratto cambiano direzione, rischiano di urtare qualcosa e invece lo sfiorano soltanto e poi spariscono prima che si riesca a metterli a fuoco. Da anni, per prendere appunti, uso un quaderno, Tsubame, rondine, appunto. È un quaderno giapponese piuttosto diffuso, prodotto dal 1947, il cui design, pressoché immutato da allora, è caratterizzato da una copertina grigia screziata con sopra una sottile cornice ornamentale. Per quei pensieri rondine che arrivano per deviazioni e poi sfuggono, a volte basta una pagina per trattenerli un istante di più o semplicemente per lasciarli andare.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che ritorna domani alle 11.30, oppure potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare. Scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto, a risentirci da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie delle 12.30.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing